Manca un minuto, no, per modo.
Facciamo come le carabine.
Buongiorno a tutti, ben trovati.
Comunque mancano gli orari qua al programma, quello di Prato era talmente preciso.
Ma erano noi, i figli della legge, noi siamo i figli dello spirito.
Sono noti.
No.
Un cordiale saluto a tutti i partecipanti al 12° convegno degli studi neotestamentali e antico cristiani. Il mio saluto si aggiunge a quello, mio si aggiunge quello di Don Giuseppe Ghiberti, che mi ha mandato di me, pregandomi di salutarvi tutti cordialmente, non può partecipare per diversi impegni. Mi ricorda e mi sollecita a fare presente la necessità e il dovere, io mi sento sempre in colpa, ai convegni internazionali. Lui è stato a CBU, a Sociedas Nove Testamenti, questo stadio di Sociedas, assieme a latini. Sono citati un po' anche Daniele Margherata, perché ci sono predomino di anglosassoni, di anglofoni. E allora, per bilanciare un po' la presenza latino-mediterranea, sono messi tutti i giovani a partecipare, e dunque sono presenti, estendo questo invito, e credo la presenza, dice, ci vedono poco, se non ci vedono poi anche. Questo è un problema della comunicazione degli studi. In ogni caso, grazie, in particolare grazie agli organizzatori, al comitato, eletto praticamente 4 anni fa, mi pare, e che ha fatto il lavoro di preparazione, scegliendo i temi, i relatori e anche la parte logistica. Un grazie sentito ai relatori che hanno accettato questo invito a dare il loro contributo, frutto della loro ricerca, studio e a questo incontro. E non solo del Nuovo Testamento, in modo particolare agli antico cristiani, cristianisti in questo caso, si è confermata una felice e fruttuosa collaborazione, sintonia, sinergia tra queste due competenze o due discipline, il Nuovo Testamento e gli studi storici delle origini cristiane. E dico subito che Rabi ci tiene a questi due convegni come la settimana biblica, sono il fiore all'occhiello della ricerca scientifica accanto agli eventi di divulgazione, conoscenza della scrittura verso sacerdoti, religiosi, ci sono una decina circa di eventi annuali e ogni 2 anni c'è o il convegno di studio antico e nuovo o la settimana biblica, e questo, ho detto, sono i momenti della ricerca e dello studio scientifico. E i verbi usati nel regolamento sono: Rabi promuove, appoggia e sostiene, in particolare economicamente, e questo vuol dire che non è retorica, e anche un impegno. Tira fuori, non sono i soldi di Rabi, sono i soldi vostri. No, e anche di altri amici che contribuiscono a questo, e dunque è un sostegno effettivo, perché ci crede, a queste iniziative di studio, di ricerca. E una ricerca che poi viene divulgata attraverso la pubblicazione degli atti, perché è un impegno preciso dell'ABI a pubblicare gli atti che escono su ricerche storico-bibliche dopo 2 anni più o meno, intervallato sempre con gli atti della settimana biblica. Una cooperazione tra ABI e i gruppi, insomma, Sorena è una nazione dell'ABI, anche se sono autonomi nella gestione, nell'organizzazione, sono autonomi. E la cooperazione è assicurata dalla presenza nell'ABI, quando tratta questi argomenti, di uno del comitato e un membro del consiglio presso il comitato. Dunque, un augurio di un felice soggiorno in questo bellissimo posto. Siamo in un castello diventato monastero. E era il monastero del silenzio, e credo che accanto al silenzio va bene anche la parola, meglio il silenzio per ascoltare, no? Un augurio dunque di un lavoro fecondo, fruttuoso, di un clima di fraterna amicizia, quello che contrassegna i nostri incontri. Grazie a tutti e buon lavoro.
La professoressa Gasparro Spameni si accomoda per la prima relazione. Intanto, brevemente, a me tocca l'introduzione al 12° convegno sul Tempio, culto e sacerdozio nel cristianesimo delle origini. Direi che da una parte questo 12° convegno che stiamo per compiere si pone in fondamentale continuità con quelli dedicati nel 95-97 a Qumran e al fariseismo, riprendendo la tripartizione nota di Flavio Giuseppe sulle tre grandi eresie o sette del giudaismo antico. Dall'altra parte saremo invitati a trattare di un ampio prospetto sulla relazione tra Tempio, culto e sacerdozio. Ricordo che quando nell'ultima riunione assemblea organizzativa si è determinata la scelta per questo tema, si è voluto assemblare diverse proposte tematiche. Rispetto al sadduceismo, che rappresenta il primo orizzonte tematico, è noto quanto scrive Flavio Giuseppe nella sua Guerra Giudaica, 2.8.14. I sadducei negano completamente il destino ed escludono che Dio possa fare qualcosa di male o solo vederlo. Affermano che è in potere degli uomini la scelta tra il bene e il male e che secondo il suo volere ciascuno si dirige verso l'uno o verso l'altro. Negano la sopravvivenza dell'anima, nonché le pene dell'ave e i premi. I farisei sono legati a scambievole amore e perseguono la concordia dentro la comunità. I sadducei, invece, anche tra loro, piuttosto aspri nei rapporti con i loro simili, sono lui al pari che con gli altri. A parte la tendenza ideologica, alquanto negativa, Flavio Giuseppe, nei confronti dei sadducei, mentre positiva, nei confronti dei farisei, è possibile riscontrare fonti riconducibili a questa corrente ebraica. Quali sono le relazioni tra le diverse tipologie sacerdotali nel giudaismo del primo secolo soprattutto? A differenza dei farisei, i sadducei, è noto, sono scarsamente citati nel Nuovo Testamento, 14 volte, e più soltanto una, nel Vangelo di Marco, Marco 12-18, per il verso 5 volte negli Atti degli Apostoli. In particolare rilevanza il passo di Atti 23:6-8, in cui Luca sembra confermare l'attestazione di Flavio Giuseppe circa la negazione o almeno una massificata riserva sulla escatologia all'interno della setta. In realtà è possibile stabilire alcune coordinate più definibili rispetto ai sadducei, che non dipendono in definitiva da quanto sia Luca che Flavio Giuseppe intendono sostenere in positivo sul fariseismo. Il secondo versante contenutistico che ci vedrà impegnati concerne il Tempio, con le diverse modalità di relazionarsi adesso, prima e dopo la distruzione del 70 d.C. Accanto alla centralità del Tempio di Gerusalemme per la pietà giudaica, come si spiegano le contestazioni che sembrano trovare spazio a Qumran e nell'enochismo, e qual è il rapporto tra Gesù di Nazareth e il Tempio di Gerusalemme? Quali sono le principali reazioni alla distruzione del Secondo Tempio delle diverse correnti del giudaismo? Infine ci soffermeremo sul culto, da quello gesuano, che concentrerà l'attenzione sul complesso rapporto tra Gesù e il Tempio, a quello della venerazione di Cristo, riprendendo un'espressione nota ormai di Leone Hurtado, sino al culto delle chiese domestiche di origine paoline rispetto al culto imperiale o al culto dominante. Infine, per cogliere qualcosa circa il culto della comunità giovannea, avremo una relazione che abbraccia, diciamo, libero spazio al relatore, proprio tutto il corpus giovanneo. E infine le tipologie sacrificali e sacerdotali diffuse nel primo e nel secondo secolo. Tra queste tipologie sacerdotali credo che sia opportuno citare, almeno in fase introduttiva, quella di Abele, di Melchisede, di Isacco, che sono riversate nelle polemiche cristiane delle origini e naturalmente nella lettera agli ebrei. Tra le autorie principali che saremmo invitati ad affrontare, forse da una parte è bene rilevare quella relativa al rigido monoteismo, come lo chiama Hurtado, che passa attraverso la centralità del culto e del tempio, e dall'altra la repentina delle relazioni di Cristo nelle comunità cristiane degli amici. Come possono convivere? Come è possibile spiegare l'unicità di Dio, professata anche nelle prime comunità cristiane, con la signoria di Cristo, attestata ad esempio sin dall'inno prepaulino di Filippesi 2, 5, 11 o 6, 11. E come le apologie antisacrificali di carattere incruento, soprattutto del secondo secolo, nelle prime comunità cristiane convivono con la partecipazione attiva al sacrificio della propria vita in chiave martirologica. Come si può notare, il ventaglio contenutistico del convegno è alquanto ampio, in quanto procede dalla descrizione di una corrente interna al giudaismo, da giungere alle diverse tipologie sacerdotali e alle differenti concezioni del culto, compreso il sacrificio nel cristianesimo delle origini. E per rendere ancora più ampio il progetto di indagine, non possiamo non accennare al sacerdozio nel mondo greco-romano. Qui la relazione che ascolteremo fra poco della professoressa Spameni, Giulia Spameni Gaspari. Quasi certamente non potremo affrontare tutte le aporie che ho appena accennato, che risalteranno dei contributi, ma la triplice tematica, per quanto complessa, merita una trattazione che ne ponga in salto l'incidenza storica sull'ambiente del cristianesimo degli origini. Allora, la prima relazione che ascolteremo è quella che vedete nel prospetto, caratteristiche del sacerdozio nel mondo greco-romano. La relazione sarà della professoressa Giulia Spameni Gasparro, che abbiamo già avuto opportunità di ascoltare un bel po' di anni fa, con molto piacere, agli inizi del 90. A un convegno dei neotestamentalisti e antiprotestanti sul profetismo, no? E già in quell'occasione la professoressa presentava dell'Università di Messina presentava una bibliografia enorme che va dall'attenzione ai culti, in particolare ai culti misterici, famoso il suo testo pubblicato all'Aiden nell'85 su Cibele Attis, poi tradotto in italiano, non ultimo quello sugli oracoli, sui profeti e sulle sibille, sulla questione soteriologica, molto attenta alla questione dei culti e alla soteriologia nel mondo antico, e infine alla taumaturgia e ai culti terapeutici. Allora, noi l'ascoltiamo con grande attenzione, la relazione sarà di 45 minuti, poi passeremo alla seconda relazione. Grazie per essere venuta.